Grazie. Allora, proseguirei velocemente, così possiamo concludere poi con eventuali domande al termine degli interventi. Allora, il professor Stefano Federici, professore associato di psicologia generale presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia. Prego, professore.
Allora, buongiorno. L'unità di Perugia si è occupata all'interno di questo progetto, della valutazione della piattaforma e Glubox, della valutazione dell'usabilità, della user experience da parte di coloro che andranno ad utilizzare o utilizzeranno questo sistema, questa piattaforma semiautomatica. E, dunque, la nostra equipe è un'equipe di psicologi, di psicologi cognitivi che indagano nella interazione human computer gli aspetti dei fattori umani. Qual è il problema che ci troviamo di fronte come psicologi ogni volta che andiamo ad osservare un comportamento animale o un comportamento umano? Ci sono dei fattori che rendono critica la misurazione dal punto di vista psicologico, tanto che ci chiediamo se e che cosa stiamo realmente misurando, se misuriamo realmente quello che intendiamo o presumiamo di osservare o in realtà ci sfuggono dei fattori che influenzano il comportamento e che non abbiamo, di cui non abbiamo tenuto conto. Le principali fattori che influiscono sul comportamento sono alcuni, sono questi tre: la desiderabilità sociale, l'influenza dello sperimentatore e l'influenza dell'ambiente. Per cui da parte nostra era importante tener conto in un disegno sperimentale che volesse introdurre delle misure adeguate del comportamento e dei fattori umani, tener conto di questi tre fattori per non essere ingannati e misurare altro da quello che intendevamo misurare. Cos'è la desiderabilità sociale? La desiderabilità sociale è quel fenomeno per cui il rispondente tende a compiacere lo sperimentatore, a non fare brutta figura. Facciamo un esempio. Avete visto che il dottor De Solda prima vi ha presentato il SUS, una delle misure esplicite di usabilità che vengono somministrate al termine del percorso di valutazione tramite UT Assistant, e si chiede all'utente di rispondere ad alcuni item. Per esempio, ho trovato il sistema molto semplice da usare. Ora, la persona deve rispondere fortemente in disaccordo o fortemente d'accordo, ma ho trovato il sistema molto semplice da utilizzare. Se io dico sono fortemente in disaccordo, cioè non l'ho trovato per niente semplice, questo dipende dal fatto che io sia scemo o dal fatto che non funzioni bene l'interfaccia. Per quanto si insista con l'utenza a rispondere tenendo conto del funzionamento della macchina e non tanto di misurare le sue capacità, beh, insomma, un po' di imbarazzo c'è nel dover rispondere a queste domande accanto ad uno sperimentatore. La stessa cosa, ho avuto bisogno di imparare molti processi prima di riuscire ad utilizzare al meglio il sistema. Sono proprio una testa dura, una testa d'asino, se io, che sono tra l'altro un professionista all'interno di una pubblica amministrazione che mi occupo di interfacce web, debba rispondere che ho davvero in pieno accordo su questo, ho avuto molta difficoltà nell'utilizzare una piattaforma del genere. Dunque dovevamo in qualche modo evitare che la persona ci rispondesse un po' per non doversi vergognare di quello che diceva e per così non soddisfare la desiderabilità sociale. Un'altra cosa a cui abbiamo dovuto tener conto nella scelta delle misure da utilizzare per la valutazione della piattaforma EgluBox era l'influenza dello sperimentatore. L'influenza dello sperimentatore è stata ampiamente utilizzata, analizzata, studiata già dagli anni 60. E attenzione, l'influenza dello sperimentatore è quell'influenza che si verifica quando si tende a trovare ciò che ci si aspetta di trovare. Cioè, in qualche modo, lo sperimentatore influenza volontariamente o involontariamente i soggetti sperimentali così che in qualche modo i risultati tendano sempre a confermare le ipotesi. Ok, questo può essere facile nel condizionamento con le persone, ma la cosa ci sorprende e ci ha messo con le spalle al muro quando alcuni studiosi, per esempio Rosenthal, che ha introdotto appunto e ha chiamato questo effetto l'effetto Rosenthal, ci ha detto che questo avviene anche con gli animali. Per esempio, Rosenthal ha distribuito agli sperimentatori dei ratti, dicendo che erano stato detto che i ratti erano stati alcuni allevati soprattutto per essere di una razza particolarmente intelligente, e questi hanno avuto dei risultati molto migliori nelle stesse identiche prove di quei ratti che erano stati consegnati agli sperimentatori, dicendo che erano stati allevati perché particolarmente stupidi, perché particolarmente ritardati, pur essendo entrambi della stessa razza e dello stesso ceppo genetico. Se è possibile influenzare il comportamento di un animale, immaginatevi in un test di usabilità quanto è possibile influenzare il comportamento umano. Tanto che Rosenthal è diventato famoso per aver studiato come l'aspettativa che un insegnante ha su un suo studente determinerà il successo dello studente nella propria classe. Terzo fenomeno che dovevamo controllare in modo tale di dire guardate che quello che misuriamo è realmente quello che intendiamo misurare è quello che chiamiamo l'influenza dell'ambiente. Questo è davvero interessante. L'influenza dell'ambiente è quello che ci permette di dire la risposta che mi dà il soggetto dipende davvero dalle caratteristiche, dal modo di essere del soggetto o dipende dal fatto che oggi c'è il sole e sono un po' più di buon umore di qualche ora fa o di quando stavo a Perugia muovendomi per qui dalle 6 di mattina con la pioggia. Da che cosa è dipesa il fatto che io abbia risposto più favorevolmente ad un test o più sfavorevolmente ad un test? Da quello che sono io, dalla mia esperienza, dalle mie caratteristiche individuali o da condizioni ambientali, per esempio da questo rumore di fondo? È stato controllato, un recentissimo studio su una rivista famosissima ha tentato di vedere. Proviamo a vedere quanto se riusciamo ad eliminare del tutto l'influenza dell'ambiente e poter essere certi che quando diciamo che stiamo studiando, per esempio, su delle famiglie genetiche di ratti, soltanto le differenze genetiche. Che hanno fatto questi studiosi neuroscienziati? Tre genetisti comportamentali hanno distribuito 8 diversi ceppi genetici di topi in 3 diversi laboratori molto distanti tra di loro negli Stati Uniti, Portland, Edmonton, Albany. Quindi hanno messo all'interno di questi laboratori, hanno creato questi laboratori perché avessero tutte le medesime caratteristiche ambientali. Per esempio, la ruota sulla quale avrebbero dovuto girare, muoversi i topi per compiere i task che erano stati assegnati loro, erano per esempio tutte della stessa marca, acquistati tutti nello stesso distributore. Hanno simulato per tutti i topi lo sballottolamento di un trasporto. Che vuol dire? Siccome alcuni topi erano nativi all'interno del laboratorio ed altri erano stati spediti da altri laboratori, alcuni di questi topi avevano subito lo sballottolamento del trasporto. Per far sì che nemmeno questa potesse essere una variabile che influenzava, tutti li hanno messi in un sistema di sballottolamento perché tutti potessero in qualche modo condividere lo stesso disagio ambientale. Gli animali sono stati testati nello stesso giorno di età, alla stessa data e ora locale. I topi erano stati svezzati alla stessa età, vivevano nello stesso tipo di gabbia e spessore della lettiera, cambiata lo stesso giorno della settimana, erano maneggiati lo stesso numero di volte da individui che indossavano la stessa marca di guanti sanitari, alimentati con lo stesso cibo e in un ambiente alla stessa luminosità e temperatura. Dunque, i risultati ci danno che le differenze di comportamento dei topi erano dovute soltanto alle differenze de genetiche dei tre ceppi o c'è stata anche una influenza dell'ambiente? Per quanto abbiano tentato di controllare l'ambiente, l'ambiente sfugge al nostro controllo sperimentale. Ciascuna razza ha avuto comportamenti radicalmente diversi nei tre laboratori, pur essendo state distribuite le stesse tipi di razze di topi. Che voglio dire? Che dovevamo, ogni volta che facciamo un esperimento sul comportamento animale ed umano, dobbiamo tener conto di queste variabili, se no rischiamo di interpretare dei dati in maniera del tutto arbitraria e ascientifica. Quindi, nel disegno sperimentale che ha guidato in questo progetto la valutazione di EgluBox, noi abbiamo tenuto conto e controllato la desiderabilità sociale e l'influenza dello sperimentatore attraverso misure implicite. Misure implicite sono quelle misure che non richiedono la consapevolezza della persona mentre sta rispondendo, la sua riflessione attenta, ma che lavorano al di sotto del livello di coscienza, subliminali, o perché richiediamo delle risposte molto veloci, più veloci del tempo necessario ad elaborarle cognitivamente, o perché elaboriamo su risposte fisiologiche, prima ancora che l'input venga trasformato in uno schema cognitivo. L'influenza dell'ambiente l'abbiamo invece presa in seria considerazione, proprio come ci hanno insegnato i tre genetisti comportamentali, i quali prendendo in considerazione diversi ambienti e prendendo l'ambiente come una variabile sperimentale. Come abbiamo fatto questo? Abbiamo fatto questo utilizzando per misure implicite le microespressioni facciali. Attraverso il software di Affectiva veniva filmata la persona che interagiva con la piattaforma, con il sistema EgluBox, e raccoglievamo le espressioni facciali e le emozioni associate a queste espressioni facciali, senza che il rispondente fosse consapevole che noi stavamo valutando questi fenomeni subliminali. Altro fattore è l'utilizzo di una Brain Computer Interface, cioè un EEG che ci ha restituito una differenza di attivazione dell'emisfero destro e dell'emisfero sinistro, la differenza di attivazione dell'una o dell'altra emisfero cerebrale ci permette di valutare, per esempio, qual è il carico cognitivo, lo sforzo che sta facendo. Quindi quanto più si sta sforzando per raggiungere quel task che gli abbiamo messo, che gli abbiamo chiesto di compiere nella navigazione durante la sperimentazione. Il controllo del contesto d'uso l'abbiamo fatto attraverso la osservazione di diversi ambienti, cioè dell'interazione del sistema da parte di partecipanti in diversi contesti ambientali. In un laboratorio presso l'ISCOM del Ministero del Mise, l'usabilità in un controllo remoto, a distanza, senza presenza diretta dello sperimentatore, oppure in presenza dello sperimentatore, cioè l'usabilità nel posto di lavoro. Io concludo qui e passo la parola alla mia collega la dottoressa Maria Laura Mele, psicologa, neuropsicologa, e vi presenterà dunque come abbiamo elaborato il disegno sperimentale per la valutazione della piattaforma eGlueBox. Grazie.